benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. Gianni Celati, narratori delle pianure. Quinta parte.
No sun up in the sky, stormy weather. Since Markel and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare. Gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, the time. So weary all of the time. Wish you went away. The blues walked in and met me. If she stays away, that old rocking chair's bound to get me. All I do is pray the Lord above will let me. I just walk in that sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all over the time. Storia
d'un apprendistato. Quando ero a Los Angeles, il narratore di questa storia ha abitato a lungo nella villa di un produttore cinematografico greco che produceva film scadenti da esportare nei paesi arabi e in Oriente. L'uomo aveva smesso di scrivere storie perché con quel mestiere non aveva mai ottenuto niente di buono. Aveva deciso di non tornare mai più in Europa e contava di venir chiamato a insegnare in qualche università da quelle parti. Passava gran tempo delle sue giornate guardando vecchi film americani su un video in una grande stanza al secondo piano della villa, piena di piante esotiche, larghi poltrone di cuoio, piccoli acquari e sculture africane, alcune delle quali alte fino al soffitto. Ogni pomeriggio alle 5 doveva uscire a passeggiare perché verso quell'ora gli veniva da piangere. Andava a passeggiare sul Wiltshire e si fermava a lungo ad ammirare le bellissime vetrine. Il produttore che lo ospitava lavorava sui bordi della piscina con in mano la sceneggiatura di un film che aveva fatto grossi incassi, dettando ad un regista le variazioni da apportare per produrre un film quasi identico, ma scadente. Il regista prendeva appunti e i fogli venivano poi passati ad una coppia di sceneggiatori che lavoravano in una casetta accanto alla villa assieme a una dattilografa. I due sceneggiatori, marito e moglie, vestivano sempre in modo identico, con completi scuri e identici, camicie di seta identiche, e venivano al lavoro su due macchine nere e identiche. Lavoravano separatamente, dividendosi le scene da scrivere, e tra di loro non parlavano mai. Non parlavano mai perché così li aveva consigliati un guaritore d'anime, presso il quale erano in cura da molti anni.
Once upon a time, a girl with moonlight in her eyes put her hand in mine and said she loved me so. But that was once upon a time, very long ago. Once upon a hill, we sat beneath the willow tree, counting all the stars and waiting for the dawn. But that was once upon a time. Now the tree is gone. How the breeze ruffled through the hair, how we always laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did it go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow, once upon a time, never comes again.
Dunque, tranne per qualche informazione indispensabile nel corso della giornata, i coniugi sceneggiatori comunicavano tra loro soltanto 3 sere alla settimana attraverso il guaritore d'anime. Quando vedevano in giro per la villa il narratore di questa storia, i coniugi sceneggiatori gli lanciavano occhiate sospettose, siccome pensavano fosse un celebre sceneggiatore europeo venuto a sostituirli. Del resto il produttore non nascondeva d'essere poco soddisfatto del loro lavoro e di avere intenzione di sostituirli al prossimo film, anche perché quei due gli erano antipatici. Per questi motivi, un giorno, trattenendosi a parlare brevemente con il marito sceneggiatore sotto una palma che ombreggiava la casetta accanto alla villa, l'uomo ha provocato un disastro. La moglie ha subito voluto sapere dal marito di che cosa avesse parlato con l'uomo europeo sotto la palma. Il marito però non rispondeva per seguire i consigli del guaritore d'anime. Allora la moglie ha sospettato che i due uomini si fossero accordati per scrivere assieme il prossimo film, escludendo lei. Al culmine del litigio, quando finalmente il marito si decideva a parlare, confessando il proprio desiderio di liberarsi della moglie, questa lo assaliva con un paio di forbici e lo feriva gravemente a un dito. Era verso la metà di settembre. Disturbato dall'incidente, l'uomo ha improvvisamente deciso di lasciare Los Angeles. Una mattina alle 6 ha chiamato un taxi e se n'è andato dalla villa senza dire niente a nessuno. In un giorno di pioggia ha fatto sosta in un aeroporto del Nevada e durante la sosta è andato a piangere in un gabinetto. Con un piccolo aereo che conteneva solo 15 passeggeri è arrivato una notte a Wichita e di lì proseguiva in pullman verso il paesino di Alden, Kansas. La nuova casa aveva un cancelletto davanti e oltre il cancelletto di legno un prato arrivava fino alla strada. Il paesino aveva 8 strade asfaltate e 220 abitanti, d'età media sui 60 anni. Attorno al paese c'erano campi coltivati a grano, appezzamenti tutti uguali, concessi ai coloni un secolo prima e ancora appartenenti alle stesse famiglie. Fuori dal paese le strade erano in terra battuta e ogni pomeriggio l'uomo camminava fino a un fiume che passa da quelle parti. Era ospite di due coniugi anziani con i capelli bianchi che aveva conosciuto qualche anno prima in Europa. Qualche anno prima i coniugi che lo ospitavano avevano fatto un viaggio in Europa e l'uomo li aveva accompagnati a visitare alcune città italiane. Durante quel viaggio la moglie, Edith, aveva tenuto un diario. Poi, tornata a casa, per circa 2 anni, aveva occupato le sue serate leggendo quel diario di viaggio a pressoché tutti i 220 abitanti del paese. Quelle serate di lettura avevano avuto molto successo e la lettura di molte parti era stata ripetuta pubblicamente in uno stanzone adibito al ristorante sulla strada principale del paese o nella sala d'albergo a una decina di miglia da lì. Così, quando nel giro di 15 giorni l'uomo è stato presentato ad ognuno dei 220 abitanti di Alden, tutti si sono dimostrati felicissimi di conoscere personalmente un personaggio di quel celebre diario.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental themes apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, would light a love songs, never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do
Il sindaco del paese, una donna piccolissima sui 70 anni, gli ha detto di averlo immaginato più basso e con i baffi. La giovane cassiera della banca locale gli ha chiesto, in quanto personaggio europeo, di dirle qualche parola in francese, cosa che l'uomo ha fatto e che ha suscitato l'entusiasmo della popolazione. Al punto che la sera dopo, nel ristorante locale, egli ha dovuto ripetere pubblicamente le stesse parole francesi pronunciate nella banca. E il gestore di quello stanzone adibito al ristorante, un ex professore di musica, ha suonato in suo onore, col violino, la canzone francese intitolata La Vie en Rose. Ogni volta che il marito Bill presentava l'uomo a qualcuno, andando di casa in casa, ripeteva esattamente la stessa battuta di spirito. E ogni volta Edith, la moglie, rideva come se la sentisse per la prima volta. Quando nell'albergo a 10 miglia da lì c'è stata una serata con rilettura pubblica di alcune parti del diario, Bill ha presentato l'uomo ancora con la stessa battuta di spirito e tutto il pubblico, che l'aveva già sentita, è esploso a ridere come se la sentisse per la prima volta. Allora anche l'uomo si è messo a ridere come se la sentisse per la prima volta, perché gli è apparso giusto così. In seguito gli è stato chiesto di fare un breve discorso ai bambini di una scuola elementare in un paese vicino e lui ha accettato di farlo. Ha poi accettato di ripetere lo stesso discorso in altre 2 scuole elementari, sempre aggiungendo qualche parola in francese per gli adulti, come gli veniva richiesto. Facendo esattamente ciò che gli era richiesto, si sentiva più tranquillo e durante la giornata non gli veniva più da piangere.
How much do I love you? I'll tell you all I how deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? Sprinkled with dew, how far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky?
Ogni sera andava in visita a una famiglia o ad una riunione pubblica e alla domenica mattina andava a messa nella chiesa metodista. Andando in chiesa cercava di dimostrare che capiva il valore delle apparenze e allora si vestiva meglio che poteva, si rasava con cura, si pettinava con un po' di brillantina di Bill e si strappava anche i peli dalle orecchie. Nel giro di un mese ha cominciato a ricevere molti biglietti e lettere di parenti degli abitanti di Alden, che si complimentavano per la sua rinomanza in quel paese, dove tutti parlavano bene di lui. Il figlio dei proprietari dell'ufficio postale gli inviava i suoi complimenti e lo invitava a Ottawa, nel caso avesse voglia di andarci. Due figlie del sindaco lo invitavano a Hudson, nello stato di New York. Il figlio di Bill e Edith gli ha spedito da Hong Kong una gabbietta cinese con dentro un bellissimo uccello di cartapesta. A ognuno di questi l'uomo rispondeva con un biglietto di ringraziamenti, cercando di imitare le parole e il tono con cui Bill e Edith svolgevano il loro lavoro cerimoniale in ogni momento della vita. Verso Natale è andato a visitare le figlie del sindaco a Hudson, a nord di New York. Abitava vicino a un bosco di betulle e non piangeva quasi mai, solo qualche volta al risveglio. Quando era presentato a vicini e conoscenti come un personaggio celebre, aveva sempre qualche momento di panico, ma in generale riusciva a cavarsela come si deve. Doveva prendere un aereo il giorno di Natale per tornare in Europa. Nel pomeriggio della vigilia vagava per le strade di New York piene di gente che usciva dai negozi allegra e carica di acquisti. Si riversava sui marciapiedi in fiumane ordinate, allegre e tranquille. Alla sera è andato a pranzo nel Queens presso una famiglia di italiani. Qui molti invitati attorno a una lunga tavola parlavano tutti assieme e brindavano ogni momento sotto festoni di palline colorate che si accendevano e spegnevano in successione. E l'uomo, appena raccontato il suo viaggio nel Kansas, si è accorto che anche qui tutti lo trattavano come una persona celebre che ha giustamente presentato le proprie credenziali. E per tutta quella serata d'addio sarebbe stato trattato come una persona celebre e di riguardo, tanto che lui avrebbe ripetuto alcune battute di spirito di Bill per contraccambiare e far ridere la gente. Era ormai un uomo maturo, che quel giorno si era pettinato, rasato, si era messo una bella cravatta rossa, e gli era anche venuto in mente di sapere cos'è la vita, una trama di rapporti cerimoniali per tenere insieme qualcosa di inconsistente. Alcuni mesi dopo, a Piacenza, ha finalmente accettato la sua situazione e non gli è più successo di piangere. Ha anche accettato di non poter essere celebre come lo era stato nel Kansas, pur senza dimenticare i cerimoniali appresi laggiù. Così, essendo tutto ormai lontano, gli è anche riuscito di scrivere la storia del suo apprendistato con Bill e Edith. Cioè questa.
Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been that something lovers call fate kept me saying I have to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true. Could make me be blue. And even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all of your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.